87.9 Radio Onda Rossa, 12.45 minuti primi in questa lunga mattinata. Ringrazio la compagna per la pazienza, insomma, per averci aspettato fino a quest'ora. Volevamo con lei un po' che ci raccontasse quello che sta succedendo, che è successo nell'ultimo periodo a Calais. Parliamo, insomma, dopo gli sgomberi delle tendopoli, parliamo, insomma, di tutta i migranti che lì dormivano, occupazione di casa. Abbiamo visto in questi giorni sgomberi addirittura con l'elicottero. Un buongiorno a te e ti lascio la parola.
Ciao, buongiorno a tutti. Spero che a livello audio la qualità sia abbastanza decente.
Sì, vai.
Cosa dire? In effetti, dopo qualche anno dallo sgombero della giungla, che è stato sicuramente il momento in cui Calais è stato sotto i media di tutto il mondo, con foto di gente sull'autostrada che monta sui camion, e questo grande campo, appunto, che è stato deciso dalla municipalità, cosa che si tende a dimenticare, ma che è un campo che non è nato spontaneamente da solo, ma da successivi sgomberi di campi e case occupate più disperse e varie in centro città. E quando poi tutto questo è stato sgomberato, la gente è stata concentrata in questo campo di fatto, e dopo il suo sgombero è stato impossibile ritornare alle dinamiche precedenti di autonomia, dove le persone sceglievano dove abitare in gruppi di affinità o comunitari. E fino ad oggi i tentativi di riprendere un po' di controllo su chi abita la città che la municipalità vorrebbe bianca, libera da questo sentimento, certo, di invasione che piace tanto nominare ai francesi, e quindi far finta che non esista la frontiera che blocca le persone qui, perché se invisibilizziamo le persone, se le marginalizziamo fuori dalla città, anche la violenza che è esercitata su di loro è invisibile.
Certo.
E sono illegittime, tra virgolette. Quindi queste azioni di occupazione vengono dopo anni, appunto, di tentativi di fare altro, di organizzarsi diversamente e di riprendere un po' il controllo della narrativa di chi abita questa città. E chi l'abita sono anche tutte le persone in transito che non scelgono di restarci, ma sono bloccate dalla frontiera.
In quel caso la frontiera marina, immagino, molto presente. Senti, invece abbiamo visto immagini di sgomberi, insomma, in Francia se ne vedono pochi, con elicotteri dall'alto. Che cosa è successo?
Ah, quello che è successo è che, appunto, dalla fine della giungla e da quando è finita l'epoca degli squat, come la chiamano qui, le leggi che in Francia regolano l'occupazione di case, o in ogni caso edifici di cui qualcuno dichiara essere abitante, non è stata rispettata. E anche in questo caso abbiamo visto che l'elicottero ha potuto arrivare perché non hanno considerato che la torre occupata, una torre di case popolari recentemente sgomberate di 13 piani, è stato considerato come un bastimento, cioè come un edificio pericolo imminente, cosa non giustificata e non giustificabile, soprattutto che una persona aveva messo il suo nome sull'edificio dichiarandolo come sua residenza principale, c'era un avvocato e nessuno è stato invitato a partecipare al giudizio in tribunale, che quindi è stato senza contraddittorio e che ha abbuttito questa specie di sgombero senza che ne sia uno, perché se assumono che è uno sgombero vorrebbe dire prendere atto del fatto che qualcuno ci abitava, mentre tutto il gioco loro a livello legale per evitare queste procedure di sgombero, che altrimenti prendono mesi se qualcuno dichiara di abitarci ed è riconosciuto come abitante, è stato non riconoscere le persone come abitanti ma come persone che occupavano lo spazio senza che gli appartenesse, anche se tutto non è chiaro perché, appunto, la persona che ha messo il suo nome non ha avuto accesso al dossier, l'avvocato non ha avuto accesso al dossier, non abbiamo avuto accesso al tribunale né ancora ad oggi a tutti i motivi che hanno spinto a intervenire, ma ovviamente l'intervenzione del RAID, se ben motivata supposti problemi di salute per gli abitanti e gli occupanti dell'edificio, è ovviamente una motivazione politica che è stata anche possibile perché il proprietario dell'edificio è la municipalità, cioè l'ufficio pubblico del logement populaire, e quindi sì, il RAID, che è un'unità speciale delitti in Francia, hanno fatto una ricognizione con l'elicottero, sono ritornati il giorno dopo, hanno fatto scendere persone con il filo, hanno messo dentro grenade per sgomberare i luoghi, hanno messo dentro le piccole bombe, quelle con i pezzettini che si staccano, non so neanche come si chiama in italiano, ma le hanno gettate a tutti i piani, cioè proprio un'operazione militare, come se gli abitanti fossero pericolosi, allora che lo sgombero è giustificato dal fatto che l'edificio presenta pericolo per gli abitanti, quando il vero pericolo sono loro.
Certo. E come la situazione adesso com'è? Nel senso che cioè, non è che si possono fermare le migrazioni né pensare che la gente tolta da un posto improvvisamente se ne vada. La situazione com'è?
Ma guarda, questo in realtà in parte l'hanno capito, malgrado i discorsi politici che vorrebbero dire che le senza migranti, ovviamente sono al corrente del fatto che ce ne sono e ce ne saranno, perché finché sono bloccate e non possono muoversi liberamente le persone restano. Quello che cambia in questi giorni precisamente è che c'è un'allerta meteo, per cui è stata aperta una soluzione di una specie di dormitorio comune temporario per 3 giorni per questa allerta meteo, e altrimenti quello che si osserva è nei campi delle persone più o meno di scene quotidiane o ogni 2 o 3 giorni della polizia, che non sono neanche con l'obiettivo di sgomberare veramente le persone, proprio perché non si possono far sparire, ma semplicemente di umiliarle, di fare questa specie di costante presenza che ti ricorda che tu non sei legittimo e la nostra violenza dov'è.
Certo.
Per cercare di far sparire umanamente le persone, far sparire ciò che c'è di umano in loro e anche in questo senso farle sparire dagli occhi degli abitanti della città, dal centro, da tutto quello che è accessibile alle persone, come se loro non lo fossero.
E sulla questione invece del coronavirus, come si comporta l'autorità francese?
Ma in realtà Calais ha cambiato pochissimo, nel senso che è stato più all'inizio una scusa in più per bloccare le attività associative nei campi, notamente di distribuzione di cibo ed acqua, ma cosa che peraltro non si sono neanche vergognati di fare con procedure legali della prefettura, che vietano tutta distribuzione gratuita di cibo ed acqua in centro città, cosa abbastanza specifica, senza menzionare neanche il coronavirus, adesso che non è più con questo confinamento, queste quarantene che abbiamo visto nel 2020, per cui hanno trovato altri modi di reprimere. E in realtà la repressione è talmente già ingiustificabile che l'impatto che ha avuto è più sui supporti e sui volontari, che non possono spesso viaggiare così liberamente. Adesso ricomincia un po' la solidarietà internazionale, ma c'è stato un momento in cui era più complesso, soprattutto per le persone che venivano su fine settimana o magari solo per portare donazioni o sostegno, era più complicato, si sentiva un po' più isolati, diciamo, qui nel nord.
Immagino che appunto anche la solidarietà in questo appunto periodo sia stata più complicata. Adesso come vi state riorganizzando, insomma, come si è un po' ripresa?
Adesso un po' ripresa, poi con questa azione di occupazioni la torre è stata sgomberata dopo 4 giorni, ma resta una casa che tiene ancora il buono di un proprietario privato che ovviamente ha cercato di portarsi in tribunale, ma ancora no, non c'è. Sembra quindi che seguirebbe la procedura classica, cosa che sarebbe già una riuscita visto il contesto attuale, in cui sanno bene che fare cose illegali e poi tu vinci in tribunale ti ha comunque impedito di fare ottenere un'abitazione, che era il loro obiettivo alla base, chi se ne di essere poi riconosciuti colpevoli loro. Per cui diciamo che qui c'è un po' la speranza di non avere questo tipo di sgomberi illegali, ma di avere una vera procedura, e questa azione ha anche portato un soffio, una specie di primavera, con molte persone venute da altre realtà di lotta anche per l'installazione, delle persone che scelgono di restare in Francia, e quindi un po' anche di speranza, nuove dinamiche, di voglia di fare, perché è facile poi perdere l'energia quando tutto sembra non funzionare e ti scontri contro un muro.
Certo.
E talmente tanti soldi anche investiti in questa frontiera che
allucinante,
impenetrabile.
Immagino insomma domanda ultima che ti faccio, poi se vuoi aggiungere qualsiasi cosa sai, insomma, fallo tu, è il rapporto anche con l'Inghilterra, C'è una forma anche di solidarietà, di no border con no border inglesi, l'autorità, insomma la polizia o comunque l'autorità inglese, in realtà, se sai dirci anche un po' su questo.
Ma guarda, i rapporti tra Francia e Inghilterra sono evoluti molto dagli accordi di Touquet, che hanno appunto spostato questa frontiera, i controlli soprattutto legati alla frontiera inglese qui in Francia, che poi sono un po' all'origine, ma non la sola causa, di tutti questi investimenti inglesi su rendere più impermeabile, ermetica questa frontiera già qui in Francia. Poi c'è anche questa cosa della solidarietà, come tu dici, dove il primo campo non border a Calais nel 2009 ha visto molte persone venire
dall'Inghilterra,
dall'Europa continentale, ma anche soprattutto dall'Inghilterra, che alla fine è poi la destinazione delle persone qui.
Certo.
E questa solidarietà comunque continua, che sia anche sul piano associativo più umanitario, ma anche a livello militante, specie per tutto quello che sono appunto i contatti poi quando le persone arrivano, e che la lotta non è finita, come sappiamo bene anche in Italia a livello del sistema di accoglienza.
Sì.
Spesso è impossibile da capire e da navigare quando non si conosce, e poi sì, i soldi investiti adesso per militarizzare quel che è la frontiera marittima, anche questo è un segno del fatto che dopo il Brexit comunque una delle prime cose rinegoziate dall'Inghilterra era il fatto di mantenere i loro controlli di frontiera qui in Francia, quindi a che punto stanno.
Quindi c'è proprio anche la polizia inglese, diciamo, a Calais?
Allora, c'è la polizia inglese nel porto, nell'Eurotunnel, quindi nelle zone dove ci sono questi controlli frontalieri, in città e nel resto del litorale sono più i soldi investiti dall'Inghilterra, che sono visibili sotto forma di videocamere di sorveglianza, droni, pattuglie di polizia, di tutto l'equipaggio, cioè tutti i gadget, diciamo, tecnologici sono stati finanziati da soldi inglesi, ma anche sull'autostrada, per esempio nel 2015-2016 ci sono stati miliardi investiti per fare delle nuove barriere con filo spinato, e questo è stato pagato dagli inglesi. Per cui diciamo che è visibile senza esserlo tutta questa presenza inglese, ma che si materializza con poliziotti solo nei luoghi già di frontiera, quindi porto, Eurotunnel, e che però di fatto finanzia tutta questa macchina portata poi dallo Stato francese.
Interessante questo. Va bene, noi nel senso ti ringraziamo, insomma, anche per questo aggiornamento. Non so se avevi altro, hai altro da aggiungere. Se non, insomma, ci risentiamo, dici tu.
No, ci risentiamo, ma anche questa cosa su ogni frontiera si somiglia e è diversa, nel senso che se non ci fosse la frontiera tutto sarebbe diverso, perché ogni città sarebbe una città a se stessa, ma le dinamiche che impediscono a certe persone sulla base arbitraria delle loro origini, documenti, sono purtroppo le stesse che sono anche le stesse in zone non di frontiera, e questa è un po' la lotta sul logement pour tous et toutes, che è stata continuata, rilanciata in queste ultime settimane qui a Calais, è soprattutto una lotta di tutti e tutte sulla città, che è sensata essere abitata dai suoi abitanti, il che include anche persone normalmente considerate come migranti o immigrate.
Beh, in Italia, diciamo, su questo tanto abbiamo parlato, ma tanto anche se ne continua a parlare da nord a sud, insomma, non ultimo c'è stata tutta la questione anche di Emilio, e parliamo sempre di Francia e di confine francese, insomma la solidarietà viene perseguita in maniera molto determinata e repressiva, come sempre, insomma, niente di nuovo sul fronte statale. No. repressivo sicuramente, insomma, la cosa che è che sempre di più e sempre di meno si potranno fermare i flussi migratori o le persone che si muovono, cioè è molto complicato, ma penso impossibile proprio continuare a sfruttare e a pensare che la gente non si muova, ma anche se si vuole muovere per conto, insomma, le migrazioni ci sono sempre state, la gente si è sempre mossa, e non, insomma, non possono essere, non saranno cioè le misure repressive, insomma, a fermare questo, ecco, se pensiamo a tutto quello che succede nel Mediterraneo, in cui le persone sono, no? Anche sapendo di che non si sa se arrivo dall'altra parte, o appunto, come ci ha sempre detto Emilio, vedere persone che casomai dall'Africa attraversano il freddo delle Alpi, cioè comunque, no? Posti che tu difficilmente sai che forse sopravvivi perché non sono per te, no? Habitat naturali o normali, eppure insomma ci si continua a muovere, perché evidentemente da una parte c'è solidarietà e aiuto in questo al di là della repressione, e dall'altra un fatto proprio che non si può fermare.
No, ma infatti tutte le politiche di sicurizzazione in ogni caso della frontiera qui, ma come ovunque altrove, non hanno fatto altro che spingere le persone a essere ancora più precarie e dipendenti spesso di network che danno accesso a informazioni sotto pagamento, mentre prima c'era più autonomia e adesso ce n'è ancora, ma meno, perché la frontiera essendo più chiusa ci sono più tensioni e soprattutto ci sono più morti, perché la frontiera uccide.
Da una parte uccide, dall'altra fa sì che poi venga anche scelto, no? Chi può attraversarla o chi no, no? Questa decidere quale persone possono venire nel bel mondo occidentale, prelevarle, portarle, insomma io questo lo trovo molto violento e molto, cioè, di selezione proprio, è una cosa allucinante veramente.
Ma lo vediamo anche adesso con le politiche inglesi su ad esempio le persone in provenienza dall'Afghanistan,
certo,
in cui c'è una selezione picchi, tipo sei dentista, ok, vogliamo venire dall'Afghanistan, e poi tutte le persone bloccate qui a Calais o di origine afghana e già in Inghilterra.
Certo, no, ma abbiamo visto anche la vergognosa partenza degli Stati Uniti, e con gli Stati Uniti tutto il resto della NATO, in cui hanno imbarcato, insomma, veramente portare gli amici, cioè è molto, insomma, è anche un fenomeno non nuovo, non nuovissimo, però che piano piano si sta diffondendo sempre di più, no?
Sì, poi quella sorta di soluzione parziale che di fatto non è una, ma che è spesso anche menzionata da associazioni umanitarie,
certo, per certo,
bene, chiedendo più vie legali,
certo.
La sola via legale è prendere il traghetto, cioè raga,
cioè permettermi di prendere pagampa,
come lo facciamo noi,
certo,
come
no,
lo fanno tutti, come dovrebbero tutti poterlo fare,
infatti. No, poi questa questione delle associazioni umanitarie, insomma, che abbiamo visto poco prima, abbiamo parlato di Palestina, insomma, quanto anche lì hanno sperimentato per poi riportare quei meccanismi di controllo cosiddetto umanitario per controllare la resistenza della popolazione, poi no, si diffonde un po' tutto il mondo anche lì. Insomma, un argomento interessante. Noi ti ringraziamo tantissimo per questo aggiornamento, su cui insomma sappiamo in realtà poco a livello, no? I media qua ne parlano zero, e Francia non lo so, però insomma invece c'è insomma un argomento, una frontiera importante, ecco.
Beh, diciamo che hanno voluto fare di Calais un po' un esempio anche delle pratiche di repressione in Francia, cose che adesso si vedono su altre frontiere come Briançon, Ventimiglia o anche in altre città. Le hanno testate nelle banlieue, le hanno testate a Calais. Volevano farne una specie di laboratorio per i nuovi droni e le nuove tecnologie, e ne hanno fatto anche, malgrado loro, un laboratorio di resilienza, di nuove tecniche, di collaborazione, di cooperazione tra persone di fasce molto diverse anche della società, cittadini di Calais, militanti di altrove, persone venute per fare dell'umanitario, che si rendono conto che non è il pomodoro che risolverà la situazione, che sì, mangiamo insieme, ma appunto insieme, e poi facciamo qualcosa e che siamo ancora qui. E hanno voluto fare un esempio con il raid con l'elicottero, ma l'esempio che hanno fatto è quello di aver bisogno di un elicottero per sgomberare un centinaio di persone piene di energia e entusiasmo, quando ci sono già migliaia di poliziotti qui a Calais, per cui
tutto sto lavoro poi tutti questi soldi spesi. Va bene, noi ti ringraziamo, grazie, buona resistenza come sempre, e abbattendo insomma tutte le frontiere, che da qua a Calais ce ne sono diverse, insomma, che possono essere abbattute tutte,